Bene, cari amici, prendiamo in mano allora i nostri libri di catechesi, credo intitolato, sottotitolo Le verità fondamentali della fede, edizione San Paolo, l'autore sottoscritto Padre Livio. Siamo arrivati, cari amici, alla quarta parola del credo, che è anche il quarto capitolo. Credo, abbiamo visto in Dio Padre Onnipotente, quindi in Dio Padre Onnipotente. Adesso stiamo facendo, spiegando il termine creatore, e quindi l'opera meravigliosa della creazione e della redenzione. A questo riguardo, cari amici, vi ho detto che l'opera della creazione e della redenzione va intesa come un progetto unico di Dio, un grande progetto di Dio di cui ci parla in termini assolutamente affascinanti San Paolo nelle sue grandi lettere, specialmente ai Filippesi, agli Efesini, ai Colossesi, no? Quel piano meraviglioso di Dio che ha del Padre, che ha creato per mezzo del Verbo nello Spirito Santo, quindi col soffio d'amore, tutte le cose, con la culmine l'uomo, in vista dell'incarnazione e della glorificazione di tutta la creazione. Questo è il piano mirabile di Dio, no? Che San Pietro sintetizza con una frase, cioè la nostra partecipazione alla natura divina, e San Paolo con la frase famosa figli nel figlio. Quindi noi usciamo dalla Santissima Trinità e siamo inseriti nella Santissima Trinità mediante Gesù Cristo, già qui su questa terra, quando siamo elevati mediante il battesimo alla dignità di figli di Dio, e abbiamo come destino ultimo l'intima vita di Dio stesso, cioè noi siamo come destinazione ultima, è la nostra partecipazione alla vita trinitaria, esattamente col figlio, siamo figli nel figlio, perché il figlio si è fatto uomo, saremo figli nel figlio, partecipi della eterna comunione trinitaria. Questo è un unico piano divino, il piano meraviglioso della creazione, della redenzione, e un piano di una tale bellezza che non si potrebbe pensare un altro di più bello e di più grande. Saremo Dio per partecipazione, partecipi della sua gloria, della sua felicità, della sua vita, della sua beatitudine, della sua eternità. E cari amici, quindi anche nel nostro cammino fra le tenebre di questo mondo, il cuore e la mente, gli occhi della mente, i desideri del cuore sono tutti rivolti alla meta che è essere santi, immacolati in Gesù Cristo davanti al Padre e dalla comunione dello Spirito Santo con tutte le creature del cielo e della terra. Questo è il grande disegno di Dio, nel quale però anche noi abbiamo, cari amici, non siamo spettatori, siamo attivi collaboratori, perché operiamo in questo meraviglioso disegno, operiamo per portarlo a termine attraverso la nostra personale salvezza e cooperando con Cristo la salvezza degli altri. Rimane escluso da questo piano grandioso della creazione, della redenzione, Satana, gli angeli ribelli e tutti coloro che fra gli uomini saranno morti nell'impenitenza, e rimarrà questo buco nero nel piano di Dio. Quel buco nero anch'esso in un certo senso ha un significato, perché anche l'inferno ha un significato, e cioè che sta a testimoniare il grandissimo rispetto di Dio per la libertà delle creature e angeliche e umane, e quindi quelli che si sono salvati per grazia ma anche per merito. Dio non ha costretto nessuno ad amarlo, quelli che hanno cooperato al piano glorioso della creazione, della redenzione, l'hanno fatto per amore, e quelli che non hanno cooperato hanno liberamente rifiutato l'amore. E quindi anche il buco nero dell'inferno, come nella creazione ci sono i buchi neri, così nell'opera divina c'è il buco nero dell'impenitenza finale, e questo buco nero sta a testimoniare la grande dignità in cui l'uomo ha creato gli angeli e gli uomini, cioè come persone libere. D'altra parte, cari amici, quello che è una sinfonia d'amore, l'opera della creazione e della redenzione, una sinfonia, è la sinfonia dell'amore trinitario. Scusate, l'amore non è mica costrizione, non esiste l'amore con la costrizione, cioè nessuno può costringere un altro ad amare, che non avrebbe più nessuno, cioè l'amore, se non è una scelta libera, se non è un voler bene, non è amore, ecco. E Quindi anche questo buco nero dell'impenitenza è lì a testimoniare la bellezza del piano divino che ha scommesso sulla libertà delle creature razionali, angeli e uomini. Adesso noi affrontiamo, cari amici, a pagina 37 del mio libro Il Credo, un interrogativo di grande importanza, di grande significato, cioè perché Dio ha creato il mondo. Abbiamo detto che il mondo è stato creato da Dio, è la rivelazione biblica, dal nulla, come vedremo, e, con questo piano meraviglioso, però qual è la motivazione, cioè la spinta che ha, in qualche modo, per la quale il padre ha inviato il figlio e poi il padre e il figlio hanno inviato lo Spirito Santo, cioè per qual motivo Dio, che è pienezza di felicità, quindi che è perfezione, che è, Dio non ha bisogno delle creature, se Dio avesse bisogno delle creature non sarebbe più Dio. Dunque questo è un interrogativo molto 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 importante, cari amici. Dio, essendo suprema perfezione, essendo pienezza di felicità, per quale motivo si è creato questo grande grattacapo? Perché è un grattacapo, cari amici, della creazione, un grattacapo perché creando gli uomini liberi, figlioli cari, creando gli angeli liberi, figlioli cari, è come noi. In un certo senso i papà e le mamme lo sanno quale grande gioia è avere un figlio, ma poi quel figlio quali scelte farà? A volte ci sono i figli che uccidono i genitori. E così è nel nostro rapporto con Dio. Lo uccidiamo, proclamiamo l'ateismo, neghiamo la sua paternità. E allora ci domandiamo qual è la motivazione ultima che ha spinto Dio a uscire fuori di Dio per farsi uomo, per crearci, per condividere la nostra vita. Qual è la motivazione profonda? E qui naturalmente la Sacra Scrittura e la teologia hanno impegnato e tutta la potenza della riflessione, e Dio stesso nella rivelazione ci ha spiegato perché ha creato il mondo e l'ha elevato in grazia, perché il perché di questo piano. Dio stesso ce l'ha rivelato, e questo piano ce l'ha rivelato dicendo una frase che però deve essere capita, perché se non è capita non riusciamo a capire la motivazione profonda di Dio. Cioè Dio ha creato il mondo per la sua gloria. Ma attenzione, per la sua gloria, ma Dio non ha bisogno, non ha bisogno di accrescere la sua gloria. Poi c'è qualcosa di impuro in questa frase, no? Come se Dio avesse bisogno, non so come dire, ci fosse quasi una vana gloria in Dio. Cosa vuol dire che Dio ha creato il mondo per la sua gloria, come dice il Concilio Vaticano I sulla scia della Sacra Scrittura? Vuol dire che Dio ha creato il mondo per comunicare la sua gloria, per manifestare la sua gloria, per renderci partecipi della sua gloria. Che cos'è la gloria di Dio? La gloria di Dio è la comunione trinitaria. La gloria di Dio è la comunione, è la pienezza della vita trinitaria. Questa è la gloria di Dio. Allora Dio ha creato il mondo per comunicare la pienezza della vita trinitaria, per comunicare alle creature la sua felicità, per comunicare alle creature la sua perfezione, per comunicare alle creature e agli altri la sua gioia immensa. In un certo senso, cari amici, chi ha avuto la gioia della paternità, della maternità, in qualche modo capisce che cos'è creare, mettere al mondo dei figli, per che cosa? Per la gioia di comunicare loro, la gioia di donare loro qualcosa, la gioia del dono, la gioia del dono. Ecco, allora non c'è dubbio, cari amici, che in piccolo noi nella paternità e nella maternità, per cui mettiamo al mondo un figlio, vogliamo che questo figlio sia felice, in qualche modo comprendiamo la motivazione che ha spinto Dio a creare, cioè per comunicare la gioia, la sua felicità, per comunicare la sua pienezza. Ecco, questa è la motivazione profonda per cui Dio, la motivazione profonda per cui Dio ha creato il mondo. Quindi, in ultima istanza, perché Dio ci ha creato, il Catechismo dice per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, e poi dice per goderlo nell'altro in paradiso, che in sostanza vuol dire perché Dio ci ha creato per renderci felici. La gloria di Dio è la felicità dell'uomo. Dio ci ha creato per renderci felici. La gloria di Dio è la felicità dell'uomo. Ci ha creato per comunicarci la sua eterna felicità. Però, cari amici, sappiamo purtroppo che non tutte le creature accettano l'amore di Dio con l'amore che rende felici. Allora, vediamo questo che è la motivazione ultima di questo grandioso progetto della creazione e della redenzione, che è la gloria di Dio nel senso di comunicare la sua gloria, la sua comunione trinitaria. Ecco, siamo a pagina 37 del nostro libro. Vediamo allora, la Sacra Scrittura apre la stupenda sinfonia della verità, perché la verità è una grande sinfonia, mentre l'errore è una cacofonia. Cacofonia vuol dire rumoracci, invece la sinfonia è la perfezione, l'armonia dei suoni. Ebbene, la verità è una grande sinfonia, no? La Sacra Scrittura apre la stupenda sinfonia della verità con un'affermazione concisa, che da sola contiene più luce delle varie speculazioni umane elaborate nel corso dei millenni. E cioè, in principio Dio creò il cielo e la terra. Pensate, questa espressione di poche parole sintetizza una verità che nessuna mente umana era riuscita a raggiungere da sola. Cioè, nessuna mente umana era riuscita a capire che Dio aveva creato il cielo e la terra, nel senso di creare dal nulla. Come vi ho detto, per le grandi filosofie, per le grandi religioni, la materia era eterna e Dio non era il creatore ma il plasmatore del mondo. Molte addirittura negano addirittura che esista Dio, che quindi esista solo la materia eterna che si organizza casualmente, figuriamoci. Sono poche parole, cioè in principio Dio creò il cielo e la terra, sono le prime parole della Sacra Scrittura, Sono poche parole che hanno il potere di placare gli interrogativi della ragione e di dissipare quei dubbi eterni che non cessano mai di assediarla. Sono parole rivelate, cioè di in principio Dio creò il cielo e la terra, sono parole rivelate che vengono da Dio stesso attraverso la mediazione di un autore umano. Sono luce perenne che illumina la vita umana mostrandone la bellezza e la grandezza. Queste prime parole della Sacra Scrittura, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 290, contengono tre affermazioni, e cioè prima, il Dio eterno ha dato inizio a tutto ciò che esiste fuori di Lui. Secondo, Egli solo è il creatore. Terzo, la totalità di ciò che esiste, espressa nella formula cielo e terra, dipende da colui che le dà l'essere. Queste sono le tre affermazioni contenute nelle parole in principio Dio creò il cielo e la terra. E cioè, tre affermazioni. Il Dio eterno ha dato inizio a tutto ciò che esiste fuori di Lui. Egli solo è il creatore e la totalità di ciò che esiste dipende solo da Lui. Tuttavia, per comprendere in tutta la sua grandiosa estensione il progetto di Dio creatore, è necessario ricorrere al Nuovo Testamento, dove viene rivelato che Dio ha creato tutto per mezzo del suo Verbo eterno. Afferma infatti l'Evangelista Giovanni: in principio era il Verbo, e il Verbo era Dio. Poi dice Giovanni: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto. Quindi noi completiamo le affermazioni del Genesi: in principio Dio creò il cielo e la terra, con la rivelazione della Santissima Trinità che è avvenuta nel Nuovo Testamento, che precisa: in principio era il Verbo era Dio, e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto. E poi gli fa eco a San Giovanni, San Paolo, con espressioni meno solenni e affascinanti, per esempio quella che troviamo nella lettera ai Colossesi al capitolo 1, versetti 16-17. Paolo dice: per mezzo di Lui, il Figlio diletto, sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e, attenzione cari amici, in vista di Lui, quindi in vista dell'incarnazione e della glorificazione. Quindi non solo il Padre ha creato per mezzo del Verbo, con la potenza dell'amore dello Spirito Santo, ma ha creato tutto in vista del Verbo, cioè per l'incarnazione e la glorificazione. Egli, il Verbo fatto carne, dice Paolo, è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui. Quindi, cari amici, vedete l'unità del piano divino? Tutta la creazione è orientata all'incarnazione, l'incarnazione è orientata alla glorificazione e alla partecipazione alla vita trinitaria. Ma attenzione, cari amici, secondo il Nuovo Testamento, chi riflette sul Genesi, non solo il Verbo, ma anche lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, partecipa all'azione creativa del Padre in quanto Spirito creatore e datore della vita. Quindi, cari amici, la creazione, come vedete, nel Nuovo Testamento, vede all'opera la Santissima Trinità. Quindi, mentre nel Vecchio Testamento si dice in principio Dio creò il cielo e la terra, nel Nuovo Testamento si specifica che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo e ci mostra le tre persone trinitarie all'opera della creazione e della redenzione. Infatti, qual è la prospettiva del Nuovo Testamento? Tutto proviene dal Padre per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo. L'unico Dio ha fatto ogni cosa mediante il suo Verbo e la sua sapienza e il suo amore. Che cosa, cari amici, e questa è la domanda che ci poniamo, alla quale rispondiamo in questa catechesi, che cosa ha spinto Dio a creare il mondo? Qual è la motivazione ultima della creazione? Bene, cari amici, vi ho già indicato. Per capirlo, pensate a due genitori che si amano, perché, come sapete, l'uomo e la donna sono in qualche modo immagine della relazione trinitaria, il padre e il figlio che si amano, solo che la Santissima Trinità, l'amore, è una persona divina, lo Spirito Santo. Per cosa spinge un uomo e una donna uniti in matrimonio a procreare? Il desiderio di comunicare la gioia e la felicità. Questo ci aiuta a capire perché Dio ha creato il mondo. Che cosa ha spinto Dio a creare il mondo? Qual è la motivazione ultima della creazione? Naturalmente qui per creazione si deve intendere l'intero progetto di Dio, che ha il suo culmine nell'incarnazione e nella glorificazione di tutte le creature in Cristo Gesù. Infatti, il disegno divino comprende la nuova creazione, non solo la creazione naturale, ma anche la nuova creazione, quella soprannaturale, e la partecipazione alla natura divina di tutta la realtà con a capo l'uomo. Quindi, cari amici, un progetto unico, quello della creazione e della nuova creazione o redenzione, in due tappe, quella naturale e quella soprannaturale. In questa prospettiva, dunque, cioè che Dio ha creato in vista dell'incarnazione e della glorificazione, in questa prospettiva la Sacra Scrittura e la tradizione affermano costantemente che il mondo è stato creato per la gloria di Dio. Quindi noi nella gloria, diciamo, celebriamo la tua immensa gloria, e il Concilio Vaticano I afferma che il mondo è stato creato per la gloria di Dio. Però bisogna intendere bene, perché se questa espressione gloria di Dio, intendiamo la parola gloria come la intendiamo noi uomini, che è vanagloria, non capiamo più niente. Quindi l'espressione il mondo è stato creato per la gloria di Dio è un'espressione che deve essere intesa nel giusto senso. Dio infatti non l'ha creato per se stesso, quasi avesse bisogno di qualcosa. Egli ha creato tutte le cose non, dice San Bonaventura, per accrescere la propria gloria, ma per manifestarla e per comunicarla. Io ho fatto la mia tesi di laurea di filosofia proprio sulla filosofia di San Bonaventura. Quindi dice San Bonaventura che Dio non ha creato per accrescere la sua gloria, ma per manifestarla e per comunicarla. E San Tommaso d'Aquino gli fa eco dicendo: la motivazione ultima di Dio creatore, Padre, Figlio e lo Spirito Santo, è l'esigenza di donare il suo amore e la sua gloria. E c'è una bellissima frase di San Tommaso d'Aquino, cari amici, che potete imprimere nel vostro cuore perché è bellissima. Dice San Tommaso d'Aquino: aperta la mano dalla chiave dell'amore, le creature vennero alla luce. Aperta la mano dalla chiave dell'amore, le creature vennero alla luce. San Paolo, invece, al riguardo, ha espressioni ancora più grandiose ed efficaci. Egli vede tutta l'opera della creazione in funzione del Verbo incarnato. Ciò che il Padre desidera è che noi diveniamo suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, a lode e gloria della sua grazia. Efesini, capitolo 1, versetti 5 e 6. L'epilogo glorioso di tutta l'opera divina, dice Paolo nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, versetto 28, è che Dio alla fine sia tutto in tutti. Quindi la partecipazione della sua vita trinitaria e delle creature. Questa è la motivazione ultima dell'opera della creazione e della redenzione, che Dio sia tutto in tutti. E Dio desidera, non vuole tenersi la sua felicità, la sua eterna gioia per sé, la vuole comunicare. Quindi, cari amici, la gloria di Dio, in ultima istanza, che cos'è? La gloria di Dio è la felicità dell'uomo, perché anche dei genitori mettono alla luce i figli perché vogliono che altri siano felici. Il creatore non si è tenuto gelosamente per sé la sua divinità, non l'ha messa in banca, ma l'ha generosamente partecipata a noi, traendoci dal nulla, che bravo, e predestinandoci alla gloria trinitaria. Applausi, bravo. Essere Dio per partecipazione, quando vado in paradiso spero, stringo la mano al Padre Eterno, dico complimenti Padre Eterno. Essere Dio per partecipazione è la nostra meta finale. Dio non poteva concepire qualcosa di più grande. Tutta la sua ricchezza l'ha voluta donare a noi fino all'ultimo spicciolo, cari amici. Pensa che roba. Non vedo l'ora di congratularmi col Padre Eterno, col Figlio che si è fatto uomo, portato alla croce, e con lo Spirito Santo che ci rimette i peccati. Non vedo l'ora di complimentarmi con loro, stringere loro la mano e dire grazie. Non mi basterà l'eternità per dire grazie. Non tutti però sanno accogliere questo dono di Dio con umiltà di creature, capito? Cercano la gloria nelle pozzanghere. Bene, cari amici, dopo che abbiamo visto qual è la motivazione per cui Dio ha creato, e cioè rendersi partecipi della sua gloria, della sua divinità, del suo amore, della sua gioia eterna, vedremo, cari amici, che Dio, quando ha creato, sì, chiaro che la creazione non è perfetta perché è in via di perfezione, è un progetto che si realizza nel tempo con la nostra cooperazione, ma non c'è dubbio, cari amici, che Dio ha fatto un grande capolavoro. Già Platone l'aveva capito quando diceva che Dio è un grande artista. Dio ha creato un mondo bellissimo, aprite gli occhi, figlioli. Ce lo dicono perfino i scienziati, perfino i telescopi, basta guardare un fiore, anche la brina invernale. Dio ha creato dal nulla un mondo bellissimo, con sapienza e amore, un mondo buono e ordinato. Eppure noi non lo ammiriamo e neanche sappiamo dire grazie, capito? E ci lamentiamo pure delle zanzare. Ma lo vedremo la prossima volta, cari amici, la bellezza con cui Dio ha creato questo mondo, un mondo buono e ordinato, creato con somma sapienza e infinito amore.